desidera intervenire. Prego. Funziona.
Io sono ammirato dal modo con cui il professor Prades ha parlato, convinto della forza delle idee e della forza dei principi su un tema così. Non solo contrario alla forza delle idee e alle forze dei principi, però sulla questione della multiculturalità, su cui peraltro giustamente lei ha posto l'accento, sull'equivoco ideologico. Ma appunto, sono d'accordo di stemperare la questione degli equivoci ideologici, però mi sembra che su una questione così implichi dal punto di vista, come dire, metodologico, e qui le ributto la palla, la questione tra etnie e esperienze diverse, la questione della radice dell'appartenenza. Per il filippino, financo tragicamente per il basco, il problema è una discussione sulla radice dell'appartenenza. Lei ha citato giustamente il sovrano spagnolo e il suo ottimismo giustificato su un paese in dinamismo, con una ricchezza e vitalità. Ma a mio parere, pure il discorso del sovrano spagnolo non è sufficiente per noi, non solo perché siamo in Italia, ma anche per un'altra questione. La questione, io credo, sulla incombere di contraddizioni che sono molto più materialistiche che il discorso di principio. Principio mirabile, peraltro, in cui lei ha richiamato gli lineamenti di un'antropologia cristiana, ha richiamato il principio del dialogo, anche citando giustamente Don Giussani. Ma antropologia cristiana, dialogo, visione in fondo di un'universalità in cui le contraddizioni, le unilateralità potrebbero collimare meglio, andare insieme, è affascinante, una visione cinquecentesca, Pico della Mirandola, Ficino, De Pace Fidei, ma concretamente oggi, la mia domestica filippina è da me perché non vivrebbe alle Filippine, nel senso che una maestra elementare lì, l'Organizzazione Internazionale della Ricchezza è fatta in modo tale per cui uno che già lavora, un fortunato tra loro, non arriva alla fine del mese. Il problema dello sfruttamento, oramai in questa ipocrisia neoborghese, occidentale, europea, sembra che sia solo il Papa a mettere in questione, a problematizzarla, richiamando la questione dello sfruttamento, no? Cioè la questione per cui chi è ospitato in Occidente non è ospitato in una scena festiva in cui si tratta di mettere insieme i variopinti colori di una società giustamente, non equivocamente, multietnica, no? Sono qui per dei motivi dolorosi, no? Allora io mi domando, questa è cristiana, io ho fatto esperienza cristiana, di Don Giussani, esperienza di comunione e liberazione. Io mi interrogo per me, la radice della mia appartenenza cristiana rispetto al cristiano che è stravolto rispetto alla sua origine, a me che sono stravolto rispetto alla mia origine, un perberismo ecclesiastico che rischia di livellare e di convincerci che non c'è no problem, che non c'è no problem, che si tratta di smussare al massimo, C'è chi minimizza e dice sull'onda di un umanitarismo radicale laico che va tutto bene, basta che gli extracomunitari diventino occidentali, accettino le leggi occidentali, non vogliono essere troppo truculentemente islamici. C'è chi dice invece che c'è un pericolo forte, perché giustamente la moschea non è semplicemente un luogo di culto e bisogna dare luogo di culto ai non cristiani, ma la moschea è anche un luogo giuridico politico, quindi un luogo che minaccerà la nostra civiltà europea. Allora di fronte non sono cose, mi spiego, non c'è, il problema mi sembra che sia metodologico, quello di è proprio urgente, in questo senso pensavo che un tema come quello di questa sera implichi una specie di banco di prova dei principi che ha detto, banco di prova a livello di come comunità cristiana, come esperienza, come riconoscimento, cosa vuol dire che io riconosca che esperienze diverse, non cristiane, islamiche, oppure di cristiani di altre terre, che si trovano in un disagio rispetto proprio alla situazione di sbalestramento, di sradicamento. Cosa vuol dire poter far casa, che possiamo essere casa per loro? Cosa vuol dire dal punto di vista della vocazione mia, di un confronto tra la vocazione dell'altro? Ciò che anche tra noi europei è così difficile, come fare a vivere con loro? Io volevo rilanciare questo terreno come un terreno, a mio parere, sempre più urgente e drammatico.
La ringrazio perché mi fa rendermi ancora più cosciente della immensità di questioni che c'erano implicate oggi in questo tema. Lo so bene che è un po' così, non oserei adesso tentare di recuperare tutte le questioni che lei ha risollevato, perché sono tantissime, per come sono riuscito a capire, sulla radice dell'appartenenza mi è sembrata che era una delle questioni che lei poneva, cioè io tentavo di identificare due cose, una che la possibilità di una convivenza che giustamente lei diceva dolorosa dal punto di vista per esempio dello sfruttamento economico, che è il sottofondo anche della questione dell'Andalusia o della violenza che uccide come il caso dei Paesi Baschi, e dunque in questo senso forse il nostro re, lei ha ragione, è un po' ottimista, la radice dell'appartenenza mi sembra da doverla identificare prima in questa misteriosa condizione dell'uomo che si riconosce fatto da un altro. Questo mi sembra una grande condizione favorevole, perché se la domestica filippina è lei, se io che sono di Madrid e quello basco riconosciamo di essere fatti da un altro, idealmente abbiamo fatto un passo in avanti molto forte, perché la chiusura più forte, che sarebbe quella di identificare l'assoluto col particolare, salta. Questo mi sembra che sia un'esperienza ragionevole, comprensibile per l'uomo, ma sono molto d'accordo che si può oscurare fino al punto che uno non la riconosce più. Io ho citato delle persone che hanno tutta la mia stima come impegno civile e come pensiero, e io ho l'impressione che la possibilità di cogliere insieme, essere generato da un altro ed essere me stesso, è un po' oscurata, e che questo secondo me rende più difficile la possibilità di capirsi con chi è altro. Occorre arrivare a un punto in cui l'altro non è più altro, ma è noi, è come me. Huntington dice: è inevitabile, ci sono 8 civiltà, per le 8 multipolarmente siamo noi contro loro, detto in 8 modi diversi nel mondo: Occidente, Islam, cinesi, giapponesi, africani, ortodossi, sono arrivato a 7, mi manca una. Dice: per ognuno di questi centri siamo noi e gli altri sono loro. E questo è inevitabile a meno che ci possa essere il ritrovamento di una radice dove io e l'altro siamo una stessa cosa. E questo secondo me richiede che ognuno riconosca che sé e per l'altro è già costitutivo della propria vita. Io sono convinto che questa è un'esperienza umana, possibile per tutti, ma sono anche convinto che si è talmente oscurata che oggi molto facilmente uno vede solo una parte della vicenda. O noi, nazionalisti, etnicisti, eccetera, o genericamente tutti, però una incapacità a fondare il noi concreto. Perciò ho voluto finire richiamando se è esistito un soggetto che nella storia sia stato in grado di proporre una universalità che esalta il particolare. A mio avviso l'esperienza cristiana viva, vivente, efficace. Faccio questa piccolo, racconto questo piccolo aneddoto che mi ha accompagnato da tanti anni. Io visitavo un gruppo di miei amici in Montreal, nel Canada francofono, dove il problema linguistico, non tanto etnico ma sì linguistico, legato al nazionalismo québécois era in quegli anni lì fortissimo. E sono stato invitato a una cena con un gruppo di amici, e hanno invitato altre persone, comunque lì c'era una trentina di persone, e uno dei miei amici mi ha raccontato che dopo una persona, un ospite che per la prima volta veniva a quella cena, il giorno dopo gli ha telefonato e gli ha detto: senti, mi è piaciuto tuoi amici qua di là, però c'è una cosa che mi ha molto colpito, si vede che siete amici perché la lingua non è una barriera per voi. Io non mi sarei accorto di questa cosa. Lì ho saputo dopo che c'erano alcune persone francofone talmente fiere della loro identità francofona che per anni hanno nascosto che sapevano l'inglese per non doverlo usare, fino a che nella vita è successa qualcosa di più grande della difesa della lingua. È in questo senso che io dico, giustamente, perché lei sottolinea la conflittività del mondo che non vorrei aver trascurato in quello che dicevo, che ogni cosa può diventare una barriera dove io difendo quello che posso, se non mi succede qualcosa che mi dà l'amore a quello che sono in simultanea, come cogliendo come una parte di quell'amore a quello che sono, l'amore a quello che inizialmente io non sono. Per quelle persone lì, a parlare in inglese o in francese, in un momento e in una situazione dove veramente era una questione di identità, è stata solo possibile perché esisteva in atto una cosa più grande. Io so che gli studiosi, i sociologi, ho omesso tutte le citazioni perché è stata già pesante se mettevamo addirittura le cose, i sociologi che stanno studiando il Paese Basco oggi, l'ultimo studio che ho potuto leggere intitolato "Dal monoteismo religioso al politeismo culturale", indica come uno dei fattori determinanti della violenza dei Paesi Baschi la secolarizzazione di questa società. E dunque torna il dolore più grande, straziante, che l'esperienza di Chiesa non è più un fattore di unità nella diversità, ma diventa fattore da parte. A quel punto lì il futuro diventa molto scuro, molto scuro. Invece, ovunque ci sia la possibilità di riconoscersi uniti per quella radice che lei sottolineava, che ho detto in primo luogo antropologica, storicamente data dalla fede, secondo me invece la speranza, pur difficile, c'è.
Io mi permetto, scusami Javier, di concludere con una battuta. Mi piacerebbe che lasciare risuonare le tue parole, ma ho imparato tante cose stasera, ne riprendo alcune, ma bisognerebbe riprenderne tante. Primo, che la multiculturalità è un mito, come non esistono che culture particolari. La multiculturalità è una cultura particolare. Quindi non c'è nessun progetto che possa porsi al di sopra della cultura in cui si dice. E dunque bisogna diffidare della parola stessa, perché non c'è, è un mito. La multiculturalità è una cultura che ha le sue, ha i suoi sponsor e le sue matrici. Secondo, bisogna diffidare di chi ci vuol costringere a scegliere tra identità particolare e cultura universale, tra valori particolari e valori universali, tra individuo e comunità, tra per sé e per un altro, perché non si tratta di scegliere, tu ce l'hai detto. L'invenzione di una scelta è tipicamente moderna, hai detto tu, no? Ma si tratta di qualcosa che ha una data, un momento d'apparizione. Non si tratta di scegliere, non bisogna scegliere. Che cosa si tratta di fare, hai detto? Di risalire al di qua di questa presunta originaria frattura per sorprendere quel fondamento che è chiamato antropologico, in cui i due poli sono necessariamente costitutivamente insieme, poiché non posso vivere la mia identità se non avendomi dall'altro. Di qui la natura responsiva e vocazionale del soggetto. Quindi si tratta di risalire al di qua di questa presunta frattura per sorprendere una radice, un avvenimento, potremmo dire l'avvenimento umano, che si dice sempre in una cultura, ma non è riducibile semplicemente a una cultura che sta al di qua, dentro, manifestandosi in esse, al di qua di ogni lingua, cultura. Bisogna avere il coraggio di riporre l'interrogativo su questa radice in cui i due poli non si oppongono, ma stanno in una tensione necessaria. Ma bisogna avere un coraggio ulteriore e domandare, interrogare, se storicamente esiste, e tu l'hai fatta diventare, come dire, il cuore della tua proposta, se esiste una esperienza in cui individuo e comunità, per sé e per altro, si mostrano in questa necessaria concostitutività, complementarietà. E l'esperienza del cristianesimo è l'esperienza in cui particolarità e universalità si sono manifestate in questa coessenzialità. Un cristianesimo, ed è l'ultima cosa che mi permetto di sottolineare fra le tante notevoli che tu hai detto, un cristianesimo che tu hai ribadito come avvenimento che non coincide con l'Occidente, che si è storicamente detto prevalentemente nella lingua occidentale, nella cultura occidentale, ma non solo in essa, essendo questo avvenimento la soglia sorgiva di ogni cultura, ma un cristianesimo che dunque deve essere riscoperto in questa natura di avvenimento che incontra questa radice che chiamiamo uomo, avvenimento esso stesso di dipendenza da un infinitamente altro. Grazie.
Due brevissimi avvisi della prossima attività del centro. Martedì 21 continua il ciclo di conversazioni d'arte alla scoperta di autori attraverso anche le immagini, autori e pittori in mostra in questo periodo in Italia. Quindi è un incontro con le loro opere, anche una guida dei fatti che stanno accadendo interessanti con il professor Bona Castellotti. E poi proseguimento delle 5 giornate di Milano sulla scuola, i dibattiti che ci sono a lunedì in via Zebedia, e in ultimo ma di importanza, martedì 20 marzo alla Sala San Marco presenteremo il CD di un coro giovanile, il coro di GS, e della sua storia. Fa il suo primo CD, verrà presentato dal direttore del coro Adriana Mascagni e dai protagonisti con un ascolto in anteprima. Io voglio ringraziare ancora il nostro ospite per la fatica del viaggio e per il prezioso intervento. Grazie ancora.